Mi è sembrato che le affermazioni che Gesù fa molto forti negli ultimi due versetti siano possibili solo in forza del fatto che Dio si è fatto uomo. E quindi appunto l'onore a Dio che sul quale verte il dono del sabato, appunto adesso diventa centrato anche sull'uomo, motivo dell'incarnazione di Dio, e soprattutto anche l'altra affermazione, il figlio dell'uomo, il Signore anche del sabato, mi sembra possibile e in certo senso non scandalosa, solo appunto in forza il fatto che Dio sia fatto figlio dell'uomo.
Quello che ha detto Giovanni Paolo, per dire che mi sembra che con l'esempio che il Signore fa di Davide, mostra appunto anche in quale modo è il Signore del sabato, cioè perché entra ed è in comunione nel bisogno, dice quando ha bisogno, quando ebbe bisogno con i suoi compagni che devono farlo, come si trovano nel bisogno. Ecco, quindi mi sembra che appunto è questa comunione tra lui e gli uomini, appunto, che il suo modo poi di essere il Signore. Cioè, anche mi è sembrato che ci sia una combinazione molto interessante tra anche il contesto dell'Apocalisse, perché invece la Chiesa, l'angelo dice, insomma la Chiesa dice non ho bisogno, non ho bisogno di nulla. Però,
invece... al brano di ieri ci sono alcuni punti su cui Gesù ritorna evidentemente, il mangiare insieme. Quello di ieri era un mangiare proibito per la norma del digiuno, e anche quello di oggi è un mangiare proibito perché c'è l'esclusività dei pani per l'interofferta per i sacerdoti, quindi un mangiare interdetto, un cibo interdetto. E poi il tema dello sposo e il tema di Davide, che sono un po', mi sembra, la controfigura di Gesù che cambia la storia, la narrazione. Non ci sono più le regole di prima, non ci sono più i ragionamenti di prima, perché c'è questa presenza nuova. Così non vorrei tirarla troppo, ma sono due simboli eucaristici molto sotto le righe, insomma, la festa di nozze e il pane dell'offerta, che prima sono interdetti e adesso non lo sono più, perché è arrivato qualcuno.
Mi pare che soltanto il racconto dell'Evangelista Marco parli nella risposta di Gesù di uno stato di bisogno dei discepoli in quel momento, in quel giorno, in quella circostanza. Forse dunque è opportuno ricordare che lo stesso termine bisogno era stato già citato nel versetto 17, quando Gesù aveva risposto agli scribi dei farisei dicendo che non hanno bisogno quelli che stanno bene del medico, ma quelli che stanno male. E quindi aveva concluso che lui non era venuto a chiamare giusti, ma peccatori, quindi chiami i peccatori insieme con Levi. Introdurre il criterio del bisogno è un'operazione che poi è stata, mi sembra, fatta su larga scala nella prima comunità di Gerusalemme. Il racconto di Luca nei capitoli 2 e 4 degli Atti degli Apostoli mostrano che al centro della vita comune c'è il bisogno di ognuno e quindi la necessità di condividere i beni e di redistribuirli secondo il criterio del bisogno, in modo che in realtà non ci sia più un bisognoso, cioè qualcuno che manchi di qualche cosa, ma come poi dirà Paolo scrivendo le lettere ai Corinti, vi sia una norma di giustizia, di equità, caratteristica della vita comune cristiana. È chiaro che l'introduzione del termine del bisogno produce, mi pare nel racconto di oggi, secondo Marco è particolarmente sottolineato, diversamente dai paralleli di Matteo e Luca, un ribaltamento nelle priorità, perché al primo posto non c'è più un'istituzione per quanto sacra, quella del sabato, ma c'è l'uomo, la creatura di Dio, l'essere umano, maschio e femmina, nel suo stato di bisogno, per cui il primato viene assegnato all'immagine e alla somiglianza di Dio che ogni essere umano porta con sé, al di là di ogni circostanza, di ogni accidente o contingenza, in quanto è un essere umano, riflette l'immagine e la somiglianza di Dio. E quindi ha diritto a soddisfare il proprio bisogno, anzitutto il bisogno essenziale, che per essere molto concreti nell'Antico e nel Nuovo Testamento è il bisogno di mangiare, di bere, di vestirsi, di vivere in pace con tutti. E naturalmente questa rigerarchizzazione delle verità assolute che il Vangelo di Marco qui riformula serve in modo cristologico per affermare che Gesù Cristo è il Signore del tempo e della storia. Quindi non c'è soltanto l'affermazione del primato della dignità di ogni essere umano, ma c'è anche l'affermazione della signoria nel tempo e nella storia dell'unigente figlio di Dio che è nato dalla Vergine.